Ecco, cari ragazzi, buonasera a tutti. Quest'oggi con alcuni ragazzi della Quinta B abbiamo cercato di fare un collegamento video con il sistema Zoom e ci siamo abbastanza riusciti. Abbiamo discusso un po' per circa un'oretta in merito alla nascita in Germania nel periodo compreso tra il 1919 e il 1934 del nazismo, del Partito Nazionale Socialista. E di tutto ciò che ha portato al potere Adolf Hitler. Per fare una rapida sintesi, a favore delle persone che o non hanno potuto connettersi per tempo o che, oppure per altri motivi, appartengono ad altre classi che fino a oggi non hanno avuto beneficio da questo tipo di riflessione fatta in diretta, mi permetto di mettere ancora due parole sul file audio qui incluso, in modo tale da darvi alcune indicazioni con cui gestire la sintesi storica che ho preparato per tutti quanti voi. La prima cosa da ricordare sicuramente, come al solito, è la fine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1918 la Germania viene sconfitta dall'insieme, dalla coalizione italiana, dalla coalizione americana e in Europa, soprattutto da quella francese e britannica. I tedeschi però si arrendono e non cedono neanche un centimetro quadrato del loro terreno originario. Quindi la sconfitta è tale a livello militare, ma non è tale a livello territoriale. Questo chiaramente comporta una serie di conseguenze all'interno dello Stato tedesco. Sicuramente la caduta, siamo alla fine del 1918 del Secondo Reich, del Secondo Impero. Guglielmo II, l'imperatore, abdica e al suo posto subentra una repubblica chiamata in seguito Repubblica di Weimar dalla sede del suo Parlamento. Tra il 18 e il 19, proprio all'interno di questo periodo così difficoltoso per la storia tedesca, abbiamo in Germania una serie di scontri molto molto duri, soprattutto quelli che contrappongono i membri del Partito Socialdemocratico che volevano in qualche modo conservare una repubblica parlamentare e l'estrema sinistra che c'è in Germania, chiamata Lega di Spartaco. Sul vostro libro si chiama Lega di Spartaco, ma si possono anche definire spartachisti. Prendono il nome Lega di Spartaco e spartachisti dallo schiavo Spartaco, appunto, che nel primo secolo, a metà del primo secolo avanti Cristo, condusse la rivolta degli schiavi partendo da Nola durante il secondo triumvirato. Questi erano gli ultimi, erano le persone, i proletari, gli operai, quelli che lavoravano a volte sovente sfruttati all'interno delle fabbriche. Per questo motivo lo scontro tra le forze parlamentari e le forze invece che vogliono importare in Germania, e gli spartachisti vorrebbero questo, la rivoluzione russa, è molto molto duro, molto violento. L'estrema destra, ma anche soltanto la destra moderata, autorizza la formazione di quelli che si chiamano Freikorps, ovvero i corpi franchi, nei quali confluiscono una serie di picchiatori, i quali servono proprio a andare nelle strade, picchiare, uccidere, aggredire tutte le persone che appartengono o all'area, diciamo così, della sinistra moderata o all'area dell'estrema sinistra spartachista. Proprio nel gennaio del 19 fanno le spese di questi scontri violentissimi in piazza i due massimi rappresentanti dello spartachismo tedesco, cioè quello che poi si sarebbe chiamato Partito Comunista, soprattutto Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, che vengono uccisi proprio durante queste manifestazioni. Il problema molto grosso della Repubblica di Weimar che deve affrontare è, da un lato, un'idea molto molto espansa di potere rappresentativo, infatti il suffragio era universale, aperto anche alle donne, e vi era un sistema elettorale proporzionale e in questo abbiamo un'esatta corrispondenza con quello che succedeva nello stesso anno 1919 in Italia. Anche in Italia le prime elezioni del dopoguerra furono condotte con il sistema proporzionale, quindi a seconda della percentuale di votanti che aveva scelto il tuo partito otteneva una percentuale all'interno dei seggi in Parlamento. Naturalmente, però, questa scelta di un sistema parlamentare con il sistema proporzionale crea dei grossi problemi per la governabilità. Bisogna sempre fare degli accordi tra partiti diversi. E i partiti più importanti dell'epoca sono lo Zentrum, il CDD, Centro Cristiano Democratico, che oggi è il partito di Angela Merkel, per capirci, e la SPD, ovvero il Partito Socialdemocratico Tedesco. Quindi un partito che sta al centro. Appunto il centro cristiano democratico è un partito che sta al centro-sinistra, ovvero il Partito Socialdemocratico. Molti problemi derivano alla Germania a partire dal 1921, perché non appena si sistema la situazione politica, inizia il problema economico. Il problema economico infatti impone alla Germania di pagare quei famosi 132 miliardi di marchi in oro, e questo dovuti naturalmente alle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale. Questo pagamento dei 132 miliardi di marchi in oro provoca enormi malumori, insurrezioni popolari, possiamo dire, in quali aree della Germania, soprattutto nelle aree composte a livello di popolazione da membri della destra e dell'estrema destra. Costoro, quelli più esagitati e più fanatici di uno Stato assoluto di estrema destra, sostengono che questi danni di guerra devono essere pagati solo per la debolezza del governo della Repubblica di Weimar. Se ci fossero loro a governare la Germania, non si sarebbero fatti calpestare così facilmente dalle potenze straniere. Questo chiaramente crea ulteriore tensione all'interno della società, che in quegli anni, siamo tra il 21 e il 1924, è percorsa da una enorme disoccupazione, da una tremenda inflazione. Si va a comprare il pane a suon di miliardi di marchi, tanto la moneta tedesca in quel periodo è svalutata, ma per fortuna, nel 1924, rendendosi conto che all'interno di un'Europa che era priva dell'impatto produttivo delle grandi fabbriche tedesche, non ci sarebbe stata una vera e propria ripresa nel dopoguerra. Gli Stati Uniti d'America, grazie a un finanziere che si chiamava William Daves, con un piano che porta il suo nome, il piano Daves, elaborato nel 1924, decidono di aiutare la Germania con una serie imponente di prestiti che devono appunto essere utilizzati per riportare in auge, per far nuovamente crescere le fabbriche, le industrie che fino a quel momento non avevano avuto proprio i fondi per riuscire e le risorse finanziarie per uscire dalla crisi. È chiaro che però questa situazione non viene vista molto bene e continuano a livello di piazza gli scontri sociali. Nel 1923, Adolf Hitler, che in buona sostanza è già uno dei membri di spicco del Partito Nazional Socialista, chiamato con una sorta di, diciamo così, di enclisi, è una sorta di enclitica questa cosa qui, ovvero Partito Nazista da Nazional Socialista, che viene fondato tra il 1920 e il 1921. Scende in campo, lo fa a Monaco di Baviera nel 1923. In quell'anno, 1923, Adolf Hitler tenta di fare la stessa cosa che l'anno prima, nel 22, Mussolini aveva fatto con la marcia su Roma, ovvero rovesciare il governo della Repubblica di Weimar. Se Vittorio Emanuele III in Italia non aveva permesso all'esercito di sparare sui fascisti e aveva di fatto consegnato lo Stato a Mussolini nel 22, invece a Monaco nel 23 lo Stato resiste, l'esercito spara sui nazionalsocialisti, li disperde, arresta Hitler, che si farà un anno di carcere, e in quell'anno di carcere scriverà, elaborerà e scriverà il suo testo di riferimento anche per quanto riguarda le idee antisemite, oltre che antislave, Mein Kampf, ovvero La mia battaglia, la battaglia per ridare alla Germania il territorio della Grande Germania, che comprendeva a quell'epoca anche una buona fetta di Polonia, tutta la Cecoslovacchia, che erano due nazioni che erano state create di fatto ad arte dopo la fine del primo conflitto mondiale. Il nostro Führer quindi non ha una, diciamo così, una buona carriera all'inizio, e tra il 1924 e il 28 il suo movimento di estrema destra si attesta grosso modo sul 2,5-3% dei voti. Il problema però si innesca, e da lì la grande fortuna di Hitler, a partire dal 29. Con il 1929 assistiamo in America al crollo della borsa di Wall Street. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in poche settimane enormi fortune di tantissimi investitori molto 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 forti vengono bruciati in un attimo, perché stanno investendo in carta straccia. Le azioni che comprano sono di aziende ormai fantasma o praticamente fallite, che servono soltanto a recuperare un po' di denaro per evitare un fallimento peggiore. tra ottobre e novembre del 29 l'economia americana crolla e crolla con l'economia americana tutta l'economia dell'antico continente. Anche in Europa assistiamo a enormi rimbalzi dal punto di vista soprattutto finanziario dopo il crollo della borsa di Wall Street, e la Germania è una delle prime a subire in maniera molto molto forte questi contraccolpi, perché il piano Davos, tutto ciò che veniva dato sotto forma di prestiti a un interesse abbastanza interessante da parte degli Stati Uniti d'America alla Germania, chiaramente non viene più erogato e le industrie, tutto ciò che si stava riprendendo in Germania, è di nuovo costretto a fermarsi. Nuovo momento di grave crisi, di grande preoccupazione, di grande disoccupazione, di assenza di prospettive per tutti i lavoratori tedeschi. Tra il 1900 28 e il 1932 abbiamo veramente l'enorme crescita del Partito Nazionale Socialista di Hitler. Per una serie di motivi Hitler incolpava l'incapacità dello Stato, chiamiamolo così, liberale a garantire un buon livello di vita ai ceti popolari e al ceto medio. Aveva però anche permesso agli aristocratici, ai borghesi, di confidare in lui, nelle sue squadre di azione, le SA, che mantenevano con rigore l'ordine pubblico e andavano a colpire chiaramente chi scioperava ed era magari iscritto a un sindacato o a un partito di sinistra. Quindi Hitler diventa molto simpatico. Per questo motivo Hitler riceve anche un gran numero di bonus, potremmo definirli, di donativi da parte di grandi imprenditori con i quali inizia a organizzare delle riunioni in grande stile. Di solito nelle città tedesche il sabato pomeriggio vi erano delle sfilate organizzate dai nazionalsocialisti che distribuivano a chi si associava al partito delle uniformi tutte nuove, cosa che all'epoca era impensabile poter comprare, dato il costo della vita, data l'inflazione. Si andava in luoghi riscaldati in cui si tenevano dei comizi e poi alla fine dei comizi c'erano dei pasti caldi, cosa che nessun altro partito riusciva a garantire a quel periodo in Germania. Da qui si passa dal 1900, per capirci, 27-28, grosso modo 3% dei voti, 1930, 18,5% dei voti, che alle elezioni per il Presidente della Repubblica nel 1932 arrivano addirittura al 37%. Hitler ha capito che a questo punto la Repubblica di Weimar non ce la fa più a resistere, non ce la fa più a diciamo così, promuovere un certo tipo di aspettative nel pubblico che fino a quel momento l'aveva votata, e allora spinge sull'acceleratore del nazionalismo. Hindenburg, che vince nel 1932 le elezioni, viene eletto come presidente della Repubblica, non si fida molto di Hitler. Hindenburg, maresciallo, eroe della Prima Guerra Mondiale, aveva sicuramente contribuito alla scarcerazione di Adolf Hitler nel 1925. Il problema è che però l'aveva visto crescere e gli sembrava un esagitato, un pericoloso estremista. Fa il possibile per non dargli il potere. Lui è membro di un partito di destra, quindi non è di destra estrema Hindenburg, è semplicemente un militare conservatore. Questo lo può fare fino al 1933. Nel 1933, infatti, alle prime elezioni di quell'anno, il partito, di Hitler, il partito nazista, il Partito Nazionalsocialista, arriva a toccare il 33% dei voti. Vuol dire che è il primo partito del paese e non si può fare altro che affidare, dopo una serie di governi che sono naufragati miseramente a causa delle coalizioni molto deboli che li tenevano in piedi, non si può fare altro che affidare il potere assoluto a Hitler. Hitler lo prende nel 1932, nel 1934 l'anziano Hindenburg, presidente della Repubblica di destra, non estrema ma moderata, muore e Hitler mette insieme le cariche di primo ministro e di presidente della Repubblica. Nel frattempo, da primo ministro, è già riuscito a mettere fuori legge i membri del Partito Comunista. Per cui con il 1933-34 abbiamo la nascita effettiva di quello che poi si chiama il Terzo Reich, il Terzo Impero. Terzo Impero che sarà distrutto solo dalle bombe russe e da quelle anglo-americane nell'aprile-maggio del 1945. Spero che questa spiegazione, per quanto
quanto veloce possa essere utile da, come dire, ascoltare per farsi un'idea un po' più approfondita degli eventi. E come sempre, se ci sono domande, invito tutti quanti che hanno dubbi o altro a scrivermi o a farsi vivi. Grazie e buona serata a tutti.